La faina, killer seriale e compulsivo. Un racconto liberamente tratto dal libro Non c'era una volta di Aldo Martina, Edizioni del Faro. La definizione più diffusa a proposito della faina è sostanzialmente di questo genere: uno tra i carnivori più sanguinari, che succhia il sangue alle sue prede attaccandole alla nuca o alla gola. Il succhiare sangue è diventato per questo animale un ritornello duro da smantellare che si diffonde per inerzia, diciamo così, di secolo in secolo. Allora, quanto c'è di vero in quel che si legge o si dice sulla faina? Sicuramente è vero che preda le galline ed è sicuramente anche vero che il classico pollaio viene facilmente e abitualmente visitato dalla faina e, a dire il vero, anche dalla donnola, dalla volpe, dai gatti e dai cani liberamente vaganti. Partiamo alla lontana, con l'intento di smussare quegli spigoli del carattere da killer che sono decisamente esagerati, per poi arrivare ai motivi che l'hanno portata, come la maggior parte dei predatori, ad essere così invisa al mondo rurale. Anticamente si faceva caso più alle somiglianze che alle differenze, perciò quel che era ritenuto vero per la faina veniva allargato automaticamente ad altre specie della famiglia dei mustelidi, in primis alla donnola e alla martora. In ogni caso, sia che si tratti della piccola donnola, del grosso tasso o delle varie soluzioni intermedie, si tratta sempre di mustelidi, cioè di mangiatori di topi, dal latino mus, che significa appunto topo. La categoria alimentare principale a cui attingono questi predatori è perciò molto chiara e il nome latino non lascia dubbi. Tuttavia, si tratta di predatori eclettici e non disdegnano perciò le integrazioni alimentari a base, per esempio, di frutta oppure di invertebrati. In ogni caso, possono anche predare specie di dimensioni maggiori rispetto a quelle del predatore stesso. Tipico è l'esempio del coniglio selvatico per la donnola. Trattandosi di specie poco sociali, i mustelidi cacciano generalmente in solitaria e, predando generalmente prede più piccole di loro, il morso è ben indirizzato nella zona più vulnerabile del corpo, cioè la testa. Quindi, se la preda è un topo oppure una lucertola, un morso alla testa o al collo è sufficiente per immobilizzarla. Se la preda è invece grossa, come nel caso del coniglio, tenterà di soffocarla mordendola alla gola, in prossimità della trachea. Quindi il fatto di mirare alla gola non è dovuto alla necessità di succhiare il sangue, ma perché è il punto in cui il predatore, mantenendo la presa, ha il maggior controllo su una grossa preda e sui suoi tentativi di divincolarsi. Il fatto che lungo il collo passano anche arterie importanti, un'emorragia, contribuisce naturalmente all'efficacia complessiva dell'azione predatoria. Oltretutto, una presa di questo genere può velocizzare la morte della vittima anche per effetto dello shock. La faina non è quindi un animale sanguinario nel senso letterale del termine, ma un normale predatore che, come tutti quanti gli altri, è stato forgiato dalla selezione naturale fino a diventare il più possibile efficiente nella lotta per la sopravvivenza. Certo, qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi perché, se è vero il principio secondo il quale un predatore preleva solo ciò di cui ha bisogno, la faina diviene invece responsabile di vere mattanze. In effetti questo può accadere, ma nei pollai e nelle conigliere. Cercherò di dare una risposta ragionando sulla specie in oggetto, ma il discorso può essere riferito in effetti anche ad altri predatori. In un ambiente naturale, il numero di predatori inteso come quantità di individui raramente supera quello delle prede, ma può succedere se per esempio la popolazione di predatori dipenda da un'unica specie preda e se questa subisce un crollo demografico, magari per una epidemia, la popolazione del predatore crollerà a sua volta, ma con un leggero ritardo, fino ad adattarsi alla ridotta disponibilità di cibo o, nel caso peggiore, ad estinguersi. È il motivo per cui in ecosistemi fragili, per esempio quelli semi-antropizzati, rischiano di scomparire più facilmente i predatori specializzati piuttosto che quelli generalisti. Questi ultimi godono infatti di un maggiore potenziale adattativo e potranno eventualmente orientarsi verso prede alternative, magari anche di tipo domestico. I predatori, per quanto detto, tendono perciò a non superare quantitativamente le loro prede e si barcamenano continuamente tra picchi di massima e di minima crescita demografica, alla costante ricerca di un equilibrio con le proprie prede e quindi con il loro ambiente. È proprio questa periodica ma inevitabile alternanza di periodi di maggiore o minore abbondanza di prede a rendere i carnivori sempre pronti ad approfittare delle occasioni più propizie, cioè quelle che rendono il massimo del profitto al minor costo. Cacciare costa energia, è un dato di fatto, e non sempre porta risultati utili. Per questo molti predatori nascondono ciò che rimane di una grossa preda, oppure ne sorvegliano i resti, difendendoli fino alla completa consumazione. Un nostro antico proverbio dice che solo chi ha patito la fame sa che cos'è la carestia. Ebbene, questo vale probabilmente anche per i predatori. In altre parole, la conservazione, cioè l'accumulo di ciò che rimane di un atto predatorio, è un investimento per il dopo. Infatti, in caso di insuccesso nella caccia, si ricorre alle scorte accumulate. Così facciamo anche noi uomini, nel passato come nel presente. E affinché il predatore possa approfittare delle circostanze più favorevoli, deve contare sulla sua esperienza, sulla sua adeguatezza fisica e sensoriale. Perciò deve essere pronto a neutralizzare i sistemi di autodifesa che le prede mettono in campo. Insomma, il predatore deve essere costantemente reattivo, pronto all'azione anche nei momenti in cui non è necessariamente in caccia. E infatti, presentandosi l'occasione, difficilmente si contiene, parte all'attacco ed è poi la reazione di fuga della preda malcapitata a stimolarne l'inseguimento. In verità, tra le varie tecniche di difesa, oltre alla velocità nella fuga, sono da annoverare l'immobilismo, il criptismo, la carica difensiva, il fingersi morti e molteplici altre forme comportamentali o morfologiche atte a ingannare, disorientare, distogliere l'attenzione del predatore. Quindi, se le prede stesse sono rappresentate da specie selvatiche, esse reagiscono istintivamente e il più delle volte con successo all'attacco di un predatore. La difesa basata sulla fuga rimane sicuramente fra le tecniche più diffuse, soprattutto là dove esiste una elevata concentrazione di bersagli nel raggio d'azione del carnivoro. In questi casi i fuggitivi possono contare certamente sulla rapidità individuale, ma non è secondario anche l'effetto disorientante dovuto al fuggi-fuggi per ogni dove. L'effetto di una fuga di gruppo consente di diluire fra i vari componenti la probabilità che il singolo venga predato. Questa tecnica si riscontra ad esempio negli ungulati delle savane africane, ma anche nei giganteschi branchi di pesci pelagici e nei grandi stormi di uccelli. Una strategia di massa ovviamente funziona se gli spazi di fuga sono adeguati, cioè sono tali da permettere al mucchio di mantenersi coeso nelle manovre di disorientamento, come nel caso di pesci e uccelli, oppure di far guadagnare al singolo individuo il tempo necessario per frapporre una distanza di salvezza dal predatore, come nel caso degli ungulati. Ora riportiamo tutto ciò in un contesto spaziale limitato, come un pollaio. È chiaro che una volta penetrata la faina, le barriere, quali reti e muri, annullano l'effetto disorientante della fuga. Il fuggi-fuggi degenera allora in un superstimolo, innescando nel predatore una reazione comportamentale continua e dal risultato inevitabile, che viene chiamato overkilling, ossia ghermire tutto quello che corre. Dal punto di vista del predatore è questa una condizione di massima resa, poiché quello che avanza può essere mangiato nei giorni a venire. Pensandoci, il nostro gatto di casa non fa qualcosa di molto simile? Possiamo sperimentarlo in qualsiasi momento. Inizialmente catturiamo la sua attenzione con una pallina, facendola rotolare con un leggero rumore sul pavimento. Una volta messo in moto l'istinto alla cattura, se ne facciamo rotolare delle altre in tutte le direzioni, lui non cercherà più di artigliare la prima che ha visto, ma sarà stimolato ad afferrare tutte quelle che vede e sente scappar via intorno a lui. È esattamente questo che noi provochiamo con il pollaio, la conigliera o il recinto di pecore. Se osservata e mantenuta con dovizia, la soluzione preventiva rimane sempre la più comoda ed efficace, e in prospettiva anche la più economica. Bisogna impedire l'entrata del predatore tramite l'installazione di strutture di ricovero adeguate, con anche eventuali accorgimenti di rinforzo. Il tutto calibrato sulle potenzialità delle specie predatrici presenti nella zona. Altrimenti rimane alto il rischio di dover pagare per i nostri errori. Qualsiasi predatore è lì per ricordarcelo. Concludo dicendo che quanto più grossolane sono le nostre leggerezze, tanto più la faina ci apparirà sanguinaria, anziché elegante, agile e, perché no, perfino simpatica.